Ben arrivati alla Bottega delle Favole.
Io sono Anna.
Io sono Maddalena Morchio.
E davanti a noi abbiamo Donatella Curletto.
Buongiorno.
Bibliotecaria e referente del progetto Nati per Leggere per la Liguria.
Sì.
Siamo contenti di essere qui, ti ringraziamo della disponibilità e volevamo porti qualche domanda proprio sul progetto Nati per Leggere.
Sì.
Visto che noi abbiamo un pubblico vastissimo di lettori per letture, diciamo, per ragazzi, e Nati per Leggere
Nati per Leggere
è molto importante. Allora, se ci vuoi raccontare qualcosa.
Sì, molto volentieri. Allora, Nati per Leggere è un progetto prima di tutto a livello nazionale che si articola poi su basi regionali. È stato promosso nel 1999, nel lontano 99, dall'Associazione Italiana Biblioteche, dall'Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino di Trieste. Questi sono i tre, come dire,
ideatori,
ma di fatto poi coinvolge un sacco di professionalità e si propone, mediante l'utilizzo delle pratiche della lettura ad alta voce, di diffondere in famiglia, nelle famiglie, questo concetto che leggere ad alta voce ai nostri bambini, fin dalla più tenera età, quindi proprio ancora nella pancia o da bebè, gli fa molto bene, li fa stare bene e fa stare bene anche noi, quindi
certo.
C'è una reciprocità, quindi il benessere del bambino, non solo fisico ma anche psicologico, e rinforzare quelle relazioni affettive con i nostri cuccioli. Poi di fatto coinvolge anche, appunto, principalmente le mamme e papà, ma anche tutti quelli che si occupano dei bimbi. E è interessante dal mio punto di vista, no, come bibliotecaria, vedere come il mondo della biblioteca, in qualche modo contaminandosi con altre professionalità anche più, come dire, percepite, autorevoli rispetto a noi, si è messo in gioco. È stato molto bello, ci siamo ibridati, contaminati, e mi piacerebbe, ecco, che questo si potesse fare anche in altri ambiti, per promozione della lettura, anche per fasce più alte. Di fatto poi ci siamo ispirati a progetti che vengono soprattutto dal mondo anglosassone, che sono sostenuti con campagne di sensibilizzazione a livello nazionale, e anche da noi, insomma, si sta lavorando molto. È chiaro che il progetto è diffuso, cioè no, chiaro per me, scusate, per me è chiaro, per voi un po' meno, è diffuso a macchia di leopardo a seconda anche dell'organizzazione, ma quindi dove c'erano biblioteche pubbliche con sezioni ragazzi e bambini molto agguerrite, molto ben strutturate, con personale preparato, c'è avuto una diffusione più grazie alle biblioteche. In altre zone d'Italia dobbiamo ringraziare librerie, centri di altro tipo, case,
certo,
famiglia, nidi, scuole materne, no? Perché poi i partner, chi può partecipare, sono svariate persone.
Ma proponete dei progetti, delle attività specifiche? Ci sono dei calendari?
Ma allora, c'è un sito che vi consiglio, insomma, di andare a consultare, che è Nati per Leggere, tutto scritto, tutto attaccato.it, comunque basta digitare, che è molto ricco di informazioni, sia sul progetto, sia anche pieno di documentazione, anche di evidenze scientifiche, non so, per il pubblico dei pediatri che vogliano nel loro studio pediatrico lanciare questo messaggio e aderire. Si può aderire come mamma, come bibliotecaria, come lettore volontario, così via. E da questo sito si possono trarre le maggiori informazioni, anche perché ci sono dei banner poi relativi alle singole iniziative nelle varie regioni. Questa della comunicazione è un po' il mio tasto dolente per quanto riguarda la nostra regione, in quanto cerco faticosamente, con l'aiuto di tante colleghe, di tante persone, non solo bibliotecari ma anche, appunto, librai, mamme, papà, mi sono creata una piccola lista mia, diciamo, locale, e poi cerchiamo di tenerci in contatto. Certo che sì, ci sarebbe bisogno di una maggiore rete tra le biblioteche, ecco.
Non c'è rete tra le biblioteche?
C'è poca. Allora, io lavoro all'interno del sistema bibliotecario della provincia, e all'interno del sistema, di cui fanno parte 25-27 biblioteche, una decina, sono molto, come dire, già da molti anni inserite nel progetto e quindi fanno attività nati per legge. Sono ben strutturate e radicate nei loro territori, quindi penso partendo da Ponente, Cogoleto, Arenzano, poi c'è l'Entroterra, Masone, la Valle Stura, Santa Margherita, Ligure, Lavagna, Recco, Sori, insomma ultimamente si aggiungerà anche Casarza Ligure. Sono molto ben radicate, devono ancora un pochino secondo me fare quel saltino in più, e lì forse anche colpa mia, non lo so, imparare un pochino a relazionarsi con le altre e a presentare i progetti, le attività, che sono fondamentalmente attività o strutturate in accordo con i nidi e le scuole materne o libere, quindi su prenotazione per le mamme e papà, di lettura in biblioteca, presentarsi in modo più complessivo per avere anche un impatto maggiore sull'opinione pubblica, no? Un conto è presentarsi come rete di biblioteche che già fanno un sacco di attività in rete anche su queste.
Certo.
E poi la difficoltà a raggiungere gli opposti, no? Sì, adesso qualche progettino sta partendo, ci sono delle realtà molto interessanti anche in provincia di Spezia, però ecco, come dire, un po' separate. E poi su Ponente arriviamo fino a Savona, oltre non si sa bene,
terra di nessuno.
E poi è difficile, no, magari ci sono iniziative, però
sì, sì, disgiunte.
Io, come dire, è tutta un'attività nel tempo libero, volontaria, non ho, e quindi anzi chiedo aiuto il più possibile ai vari come dire, responsabili locali. Però sta avendo molto, e anche se differenziato, insomma, che biblioteche hanno scelto più un rapporto con i nidi, con le scuole materne, quindi cicli di incontri, letture per la prenotazione, altre invece stanno lavorando benissimo sull'utenza libera, quindi mamme, papà, venite, si fa questo, è così.
Non so. Senti, io so che tu fai anche delle attività direttamente con i bambini.
Sì, sì, sì. Piano piano sarà meglio che le riduca. Sì, se posso, sì, perché mi dà tanta gioia.
Dici la cosa che ti piace di più in queste attività? Visto da te personalmente.
Da me. Allora, lì c'è anche un po' di narcisismo. Allora, mi piace quando riesco a tenerli.
È bellissimo.
E perché mi ritorna proprio anche a me questa ondata, no? Quando rimangono lì o ridono o aspettano a seconda della lettura che si fa. E poi l'aspetto, perché sono una tenerona, l'aspetto affettivo, perché poi i bambini, anche se non mi conoscono, perché è difficile che vada in realtà, non riesco a essere, come dire, faccio delle apparizioni sporadiche.
Certo,
no?
Non sei una figura costante.
In anni passati è capitato con alcune biblioteche, allora lì i bambini mi vedevano una volta al mese, allora ero riuscita a creare anche grazie a queste colleghe e aveva davvero un rapporto. Adesso no, però anche se è un incontro così sporadico si riesce sempre a... Mi piace questa ondata così di calore e qualche bambino che ti scolmoccia, che ti si avvicina, ti abbraccia la gamba. Soprattutto ultimamente l'esperienza è proprio qualche esperienza anche nei nidi, dove allora interagisco con un pupazzetto, perché loro sono molto sospettosi, no? Si tratta di bambini molto piccoli. E però piano piano vedi che mentre tu leggi si avvicinano piano piano, si avvicinano, poi come si dice, no, in genovese si arrembano, si mettono, è molto bello, ovviamente si tratta di piccoli gruppi.
Certo, questa è la magia che noi andiamo a cercare nella narrazione, che vogliamo far capire alle persone, sì, che è una cosa viva, che si, certo, sperimenta dalla prima volta che, certo, inizi a leggere.
La passione proprio.
Sì, ma la passione, ma anche la magia, che basta proprio poco, nel senso non c'è bisogno di essere un attore,
no,
o cose per fare una lettura particolare. Io vedo, ho un bimbo che ha 4 anni e tutte le mattine lo accompagno all'asilo, vabbè, lui è molto addestrato a questa cosa, però la prima cosa che fa, se non vuole lasciarmi andare, va a prendere un libro dalla, sì, libreria di classe, e mi dice: mamma, leggi il libro.
Certo.
Chiaramente lui mi si spiattella in braccio, ma tutti intorno si fanno tutti gli altri, tutti ragazzini, gli altri, che magari stavano facendo giochi animati con dinosauri, quello che,
certo,
vuoi, ma per leggere la storia dell'orsetto, che non so che insomma, anche la più semplice, mollano lì il dinosauro e si mettono intorno. Secondo me quella è una roba magica.
Molto, sì, c'è questa componente qua, è bellissimo quando si riesce a creare, poi a volte non ci si riesce, c'è un pochino più di... però è sempre importante l'esempio, anche perché noi non sappiamo ancora bene, cioè in parte lo sappiamo, ma gli sviluppi che avranno questi studi di neuroscienze su... i neuroni a specchio, no? Quindi certo. su veramente l'importanza. Ora io tutta la parte scientifica l'ho un po' tagliata perché di fatto no, ma è veramente interessante. E devo ringraziare quando appunto riusciamo a fare gli incontri anche con i pediatri, incontri informativi per mamme e papà, pediatri che si stanno appassionando delle grosse, grossissime potenzialità, fondamentali i primi 3 anni di vita, e quindi molte cose si decidono, come non solo in campo della lettura, della parola, no? Dello sviluppo di alcune competenze logiche, della struttura delle storie, ma anche per altri settori come quello della musica o di altre capacità, come sia così, o dell'apprendimento, che ne so, di una lingua straniera, come sia veramente un periodo fertilissimo, sì. Che se non viene, come dire, sollecitato e sfruttato. E la cosa bella di questo progetto è che forse noi non ce ne rendiamo ancora così conto, ma bisognerebbe lavorarci di più, come in alcune zone, in altre regioni, sia stato veramente utilizzato anche per l'inclusione sociale, la prevenzione della devianza, diciamo, del giovanile, insomma. Poi ci sono tutti questi aspetti, ora io sono andata sull'affetto, sul fatto del successo scolastico e piripimpiripan, tutte queste cose che si trovano,
una serie di
ricadute veramente grosse.
Tra l'altro, voglio dire, a livello familiare, l'attitudine alla lettura è un tipo di attività, come dire, alla portata di tutti,
certo.
No? Nel senso, se uno non ha la possibilità,
certo,
di comprare il libro perché
no,
è magari
infatti
una spesa, si va in biblioteca,
certo,
e per un mese, 40 giorni,
sì,
uno
sì,
può
sì,
avere veramente
infatti
alla portata di mano un'attività.
Sì, sì. No, no, questo è importante, per quello che le biblioteche pubbliche dovrebbero essere anche un pochino più, come dire, orgogliose, perché svolgono un servizio importantissimo. A volte viene un pochino sottovalutato, poi magari non facciamo troppo rumore, ma il fatto che uno possa entrare, nessuno gli, no, come dire, a parte piccole formalità, non c'è distinzione di sesso, di razza, di età, uno può prendere in prestito gratuitamente. Queste sono cose importanti, forse non ce lo ricordiamo, no? Lo diamo per scontato, e potrebbero anche essere un po' in pericolo, no? Riduzioni di... Una delle competenze nostre come categoria, ora mi spiace, no, di parlare sempre qui, poi magari parliamo d'altro, è proprio quello di fornire dei libri di qualità, no? A volte non tanto la quantità, ma la qualità. C'è un gruppo nazionale che lavora sulla selezione dei libri, le cose migliori dell'editoria, cercare di pretendere il meglio, no? Per i nostri bambini, le cose
scorsa
più sicure, le cose più belle. Poi sono scoperte, per esempio, ecco, una delle altre cose più belle è quella di scoprire insieme ai bambini delle storie strepitose che vanno benissimo per tutte le età.
Bravissima,
bellissimo,
è una cosa su cui noi puntiamo tantissimo, perché noi ci chiamiamo la bottega delle favole,
eh sì,
e un mucchio di gente dice: ah vabbè, è roba per bambini. No, calma, io credo che forse il 98% delle nostre storie sono prima di tutto per grandi,
mm-hmm,
perché sì che sono scritte perché possano,
certo,
leggerle, capirle, comprenderle, apprezzarle, amarle dei bambini, ma quale è l'adulto che non ci si cala dentro,
certo,
nel momento in cui la legge e lascia aperta una comunicazione? Non credo che esista,
no.
Per cui in realtà dice: ah, roba per bambini, no. Comunque in casa quando noi mettiamo le audiofavole io non perdo una parola, cioè magari sto facendo dell'altro anche da adulto. Il piacere della narrazione, secondo me, voglio dire, se uno la coltiva sin da bambino, poi se la porta dietro tutta la vita, indipendentemente,
certo,
dall'età che ha, assolutamente.
Mm.
Senti, hai un libro che è il tuo cavallo di battaglia quando fai queste letture, su cui sei sicura che... successo, oppure ti piace cambiare?
Mi piace cambiare, sono un po' una shock in questo.
No, perché
quando consiglio, beh, ultimamente ci è capitato, grazie a una professoressa molto in gamba, di fare una piccola sperimentazione con dei ragazzi del liceo psicopedagogico, no? Allora dicevo: mi raccomando, tenete un diario, no? Abbiamo fatto un piccolo corso insieme, con l'aiuto anzi di altri colleghe, delle insegnanti degli asili dei nidi. Questo liceo è il liceo Gobetti, 27 ragazze, soprattutto, anche due ragazzi, però, che poi dopo questa breve infarinatura le abbiamo buttate dilettanti, non dilettanti, non troppo dilettanti, perché l'hanno presa molto sul serio. E quindi poi sono andati a leggere nei nidi e nelle scuole. Allora dicevo: mi raccomando, siete i padroni delle storie, fatevi il vostro repertorio, portate diversi libri se avete. Quindi il consiglio che ho dato a loro è quello, che è un po' quello che seguo io, poi altri lettori ad alta voce hanno altre modalità. Quindi in questo momento non ho una lettura preferita. Se però dovessi un attimo pensarci bene bene bene, ultimamente mi ha dato grandi soddisfazioni La caccia dell'orso e Tre piccoli gufi, ma poi ce ne sono moltissimi altri.
Qualche autore?
Allora, gli autori che preferisco, Philippe Corentin, che è un francese che ha un tratto un po' deformato, eccetera, mi piace
molto.
Libri. E Tony Ross, perché è un illustratore inglese così satirico, con questo tratto un po' pungente, ironico, e le sue rivisitazioni di alcune fiabe classiche. Anthony Browne, di cui in Italia viene pubblicato poco, per andare, insomma, però ultimamente stanno uscendo delle cose molto belle su, è un pochino più difficile perché è più evocativo, ma è sempre molto interessante. E poi vabbè, cioè, no, adesso magari mi sto dimenticando
qualche italiano.
Allora, di italiani, allora, vado, il primo che mi viene in mente, ma così perché lo adoro, anche se alcune sue cose non sono proprio per piccini piccini, è Bruno Tognolini, un poeta. L'altro che mi viene subito in mente, perché sto cantando una sua Nina Nanna, vabbè, i testi sono suoi, le musiche di Caviezza, le Roberto Piumini, ma poi ci sono veramente tanti bravi autori, illustratori, e anche un'editoria di eccellenza. Adesso, poi, ecco, un altro che mi piace molto, la traduzione italiana, sono fatte bene, Julia Donaldson, con l'illustratore di azione di Axel Scheffler, tanto per intenderci il Gruffalò,
sì,
o la casetta troppo stretta, o ecco, questi personaggi con l'occhietto un po' allucinato. Ma il Gruffalò, perché poi essendoci anche il pupazzo, poi ci sono delle possibilità. E poi andiamo sui classici. Ultimamente abbiamo lavorato tanto, con grande soddisfazione, grande divertimento, con Leo Leoni e tutte le sue storie illustrate.
Se dovessi dare un consiglio a una persona che si vuole approcciare al mondo della narrazione per bambini, cioè che vuole intrattenere i suoi figli con delle letture, due chicche, due perle, due suggerimenti da potergli dare per far sì che la sua lettura diventi coinvolgente e appassionante.
Allora, prima di tutto, vabbè, una distinzione tra narrazione e lettura. Un genitore, appunto, non si deve preoccupare, no? Dice: ma io non so, perché ha il libro, quindi si fa una lettura, no, non fa una narrazione. La narrazione, vabbè, la può fare ed è molto bello, poi magari ne parliamo, ma io non sono una grande esperta di narrazione. Io parlo proprio di lettura ad alta voce. Allora, siccome hai un libro e hai anche l'oggetto, poi possono esserci delle illustrazioni, un solo testo, e essere, come diceva i ragazzi del Gobetti, padrone della storia, deve prima di tutto piacere a te stesso, e ti ci devi ritrovare, ti ci devi entusiasmare. Per esempio, io c'è una storia molto bella che però mi prende tanto, mi commuovo sempre, piango come una scema, non sono ancora riuscita a leggerla. È un altro grande autore, questo è un autore completo, che è Grégoire Solotareff, è un Baba Libri, un albero usato, tu grande e io piccolo, perché è una storia di passaggio tra generazioni, quindi molto probabilmente mi ci ritrovo certe cose dei miei genitori che insomma cominciano ad avere una certa età, e io ho dei figli già grandi, e quindi deve essere, vabbè, questa chiusa parentesi, quindi deve essere una storia che ti piace, una storia che ti piace, che padroneggi, che conosci, e la leggi da re, non so, padrone di questa storia, e sai che può essere una storia più movimentata, una storia di calma, che trasmetterà calma ai tuoi bambini, o una storia da ridere, buffa, in cui devi fare versi o meno, ma come dire, questo un po' il succo. Poi, ecco, per il bambino, per un bambino, per il tuo bambino, ecco, è questo. Poi non scoraggiarsi se magari a noi piace tanto al nostro bambino in questione, più di tanto non dice, però secondo me loro percepiscono la nostra genuinità, la nostra onestà, e quindi questo passa. L'importante è, ecco, avere diverse storie, non fissarsi su una, vedere il momento, no? Cioè, il momento può essere quello della nanna, o come invece un momento di relax, di calma. Ci sono diversi momenti nella giornata, non tutti si prestano a, come dire, magari al tipo di lettura che abbiamo in mente, quindi certo. Avere questa un po' di elasticità, Poi sarebbe importante, e questo bisognerebbe fare un bel lavoro, cominciare un po', veramente così, anche grazie ai pediatri o altri punti non convenzionali, quindi per raggiungere il maggior numero possibile di persone, quindi anche grazie anche a questa vostra trasmissione, eccetera, chiarire, dare due o tre dritte, non troppe, anche a un genitore per la scelta, perché è diverso un bambino che inizia a essere lettore a 8 mesi da uno che lo inizia a 2 anni e così via, no? La differenza, certo. Anche delle storie, dei libri. Ancora recentemente a un corso di formazione per i bibliotecari si parlava dell'importanza fino ai 2 anni così di alcuni classici che bisognerebbe che fossero un po' più un patrimonio condiviso, come Altan, le storie di Chicca, le protostorie, l'importanza, lo vediamo con Peppa Pig, della serialità, di alcuni personaggi che danno sicurezza, calma e così via. Quindi diffondere maggiormente questa cultura, anche in modo piacevole, certo. Non pesante, non è che uno deve andare
vieni qui, ma
ai genitori, no? Vieni qui genitore che adesso ti insegno. Un genitore lo sa, perché poi ha il suo istinto, però magari in libreria, in biblioteca, avere qualche occasione di avere
dei punti fermi
per scegliere. E poi un'altra cosa, ecco, evitare di fare i terroristi, come la scorsa settimana abbiamo fatto un bel incontro alla ludobiblioteca di Lavagna, e una ragazza dell'Arci Tiguglio, insomma, che segue le letture ad alta voce, laboratori, oltre a parlare delle letture che fanno in questa ludobiblioteca, che è molto molto bella, molto accogliente, si è divertita a fare delle slide con gli aneddoti delle cose che capitano in ludobiblioteca, e una delle tipologie era la mamma terrorista della serie: no, questo tu non lo puoi leggere, no, questo non va bene, il bambino che arriva, no, questo è sbagliato. Cioè, quando ci sono anche delle scelte autonome da parte del bimbo, anche abbastanza piccolo, però in spazi fatti apposta per il bimbo piccolo, quindi con i libri nei contenitori, alla portata, esposti di piatto, così magari, ecco, proprio non fare le madri terroriste, oppure in libreria, su, dai, scegli, muoviti. Ecco, un'altra cosa non capisco in biblioteca a volte, perché lo vedo grazie ad altre colleghe, mamme che fanno magari pazientemente la fila in altri negozi, arrivano in biblioteca per scegliere un libro e sembra che gli scoppi, cioè che gli succeda qualcosa se il bambino non sceglie velocemente, e c'è sempre questa fretta, questa ansia, no? A volte si trasmette anche noi quando dobbiamo leggere, quando leggiamo con i bambini, no? Come se tutti avessero troppo fretta. Sì, a volte ci può essere una lettura movimentata, ma a volte la lettura è un affare lento, insomma.
Spesso. Sì. Io vivo questa cosa che tu dici, nel senso che quando andiamo alla De Amicis lascio liberi i figli, si mettono lì, raccattano e poi arrivano con una pila che come minimo è alta mezzo metro. Mamma, leggi. Mi viene l'ansia. Sì. Va bene, nei prossimi 5 secoli saremo qui, sì, a leggere.
La lettura ha molto a che fare con la lentezza, in realtà, proprio col rallentare, sì, i ritmi. E secondo me con i figli già, normalmente già si corre tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Il momento della lettura, almeno per noi, è proprio il momento, si stacca, si rallenta,
certo. Ed è molto bello, sì, trovare una pausa che poi non è poi così. A vederlo bene poi sull'orologio è più una questione mentale, certo, perché non è
che la pausa è più per i genitori,
alcune storie 5 minuti di adesso sono già lette, chiuse, no?
Io sono 2 o 3 giorni che ho iniziato a fare una cosa, visto che i miei figli iniziano a svegliarsi con le cannonate, veramente faticoso, però si addormentano sempre con le storie, ho iniziato a prendere, a svegliarli, visto che io mi rendo conto che li sveglio, che sembro la carica dei bersaglieri, e forse non è il massimo, allora io ho cercato alcuni dei libri che lo so che loro amano di più, per cui do 2 bacini, li scrollo un pochettino e inizio a leggere libri che hanno magari versi, e per cui loro stanno lì, si rigirano, fanno finta che dormono ancora, poi quando finiscono la storia allora si alzano, ok mamma dai, leggine un'altra, no adesso la colazione. Però almeno ho raggiunto, certo, l'obiettivo, che si sono svegliati morbidamente. Poi gli strillacci e la carica dei bersaglieri arriva uguale. Però almeno è stata preceduta.
Vorremmo porti, direi, un'ultima domanda, sì, che ci piace fare a tutte le persone che intervistiamo nella nostra trasmissione. Sarebbe: c'è una lettura, una narrazione, un libro che ha segnato la tua storia sia come lettrice sia come poi adulta, racconta favole o...
Allora, come narrazioni devo andare tanto indietro ed è un ricordo legato al nonni e sono 2 fiabe. Loro non avevano un libro, quindi mi raccontavano. Ne parlavo ancora con delle amiche ultimamente, diciamo, aia quanti disastri che hanno causato queste 2 fiabe sulla mia formazione di donna e di femmina. Una è La Bella e la Bestia, perché io l'adoravo, avevo questo nonno affascinante, ormai molto anziano, su una seggiola sull'aia con la sua pipa, e mi mettevo lì e lui mi raccontava questa, che è una fiaba atroce secondo me per delle bambine, cioè vista con gli occhi da adesso a me piaceva moltissimo, questo mostro che poi diventava bellissimo e lei con la forza dell'amore insomma trasformava, perché poi si è rivelata una grande fregatura, molto spesso i mostri e le bestie rimangono bestie, vabbè, però potenza della favola. E io, se non altro, questo ricordo molto bello, un nonno che era sempre un po' così svagato eccetera, però ha passato molte ore a raccontarmi, poi avevamo dei giochi, però sempre questa fiaba. L'altra invece, questo era il nonno materno, la nonna paterna invece, anche questa terribile, però anche questa a suo modo bella, una fiaba dei gattini, delle 2 sorelle, una ovviamente c'era quella sorellastra, quella cattiva, brutta, sporca e cattiva, e quella invece brava per benina, eccetera, che andando a prendere l'acqua nel bosco con una brocca, la brocca le rotola dalla testa, insomma, mentre lo porta, cade e va a sbattere contro la radice di un albero, come accade in molte fiabe, e appunto così di magia, sottoterra, c'è una, lei, questa brocca di metallo rotola una specie di scaletta, lei la percorre tutta e sottoterra scopre un appartamento bellissimo, tutto con le stanzette, i lettini eccetera, di questa famiglia di gattini. Ora non so, in altre versioni forse sono altri animali, non lo so, comunque la mia erano dei gattini. Questa è tutta buona, la mamma gatta con tutti i suoi amicini, ovviamente sono umanizzati, vestiti per benino, tutte personcine come si deve, la casa perfetta, però la gatta dice aiutami a fare questo, a fare quello, e questa fa tutto, fa i lettini, dà da mangiare i gattini eccetera, e alla fine la gattina, non mi ricordo se la tocca con la zampetta o cosa, la fronte, una stella meravigliosa, e questa esce, arriva a casa dopo aver fatto la brava donnina di casa. Anche allora la matrigna dice adesso ci vai anche tu, voglio che anche tu all'altra figlia brutta vai, questo ce n'ha per l'anima, va dai gattini, ma li tratta malissimo, non rifà i letti eccetera, e là, e però anche lei, siccome è anche proprio molto maleducata, dice adesso voglio anch'io, no, adesso io me ne vado, e là la gattina la tocca con la zampetta, invece della stella una coda d'asino sulla fronte. Anche questa è stata, direi, che mi ha abbastanza condizionato in quanto a, come dire, i miei rapporti con i lavori di casa, insomma. Queste sono le 2 narrazioni proprio originarie, e Poi invece quando ero nei primi libri, quando sono nata tardi come lettrice, cioè nel senso che avevo i nonni che raccontavano, non solo queste, ma quelle erano quelle più su cui battevano di più. Mi ricordo anche dei libri illustrati, però non hanno lasciato molto segno. Invece i primi importantissimi, quando ho iniziato a leggere in prima elementare, in seconda, e sono dei fumetti di Iacovitti, che mi aveva regalato un amico di mio papà. Poi Gian Burrasca di Vamba. E poi le raccolte di fiabe delle Fratelli Fabbri, quelle a fascicoli, non ancora quelle con le fiabe sonore, no? Proprio i volumoni. E poi da lì, piano piano, molti classici, eccetera. Un altro con cui ho rotto molto le scatole a tutti, perché lo raccontavo, mi piaceva, è Polianna. E diciamo che lì gli altri disastri che ha combinato Polianna. Direi che poi molto più avanti, proprio grazie a questo lavoro di bibliotecaria a partire dalla fine degli anni Ottanta, invece ho scoperto tutto un mondo. Poi, ecco, un'altra cosa importante per me, che ora i ragazzini e le bambine non hanno, è stato il Corriere dei Piccoli e poi dei Ragazzi. Quindi avevo letto a puntate tutta la ballata del mare salato di Ugo Pratt e poi tutti i fumetti bellissimi di Toppi, Battaglia, le storie di Rodari con i più finali, eccetera. Perché a scuola la mia maestra Rodari, no! Ma io sono del Pleistocene, quindi probabilmente non era ancora il momento.
Certo,
Rodari quindi, no. Quindi anche il periodo in cui Rodari è appunto anche venuto a Genova e ha incontrato i bambini, io non lo sapevo. Io mi affezionavo a quelle storie lì, ma non sapevo che potevo incontrarlo, eccetera. Poi l'ho ritrovato molto più avanti ed è stato molto bello. Anche grazie a Nidasio, poi l'ho potuta conoscere, anche Valentina Melaverde, insomma io sono di quella generazione lì, ecco. Ebbene, tutto qua.
Hai detto niente. Bene, grazie mille Donatella.
Grazie a
grazie.
Voi.
Ti ritroveremo nelle attività Nati per Leggere.
Volentieri.
In giro per la Liguria. E sarà bellissimo.
Vi terrò informata. Dai.
Chi lo sa che non si partecipi anche
sì.
Noi?
Bene, dai, una radio Nati per Leggere. Da altre parti ci sono già esperienze di questo tipo, in altre regioni, e sarebbe proprio bello.
Sì, meraviglioso.
Concordo. Bene, grazie mille. Saluti a tutti.
Ciao.
www.labottegadellefavole.it. Ciao.